Cari amici, oggi parliamo di conflitti interiori. Hai presente quando devi prendere una decisione magari molto importante e inizi a avere mille pensieri intorno per la testa che ti tirano da una parte all'altra e iniziano a sballottarti a destra, a sinistra, finché ti rendi conto che ti hanno prosciugato tutto lo spazio mentale che avresti potuto destinare a cose veramente importanti? Bene, partiamo proprio dall'ABC. Dov'è che nascono questi conflitti? Saperlo ti aiuterà a meglio gestirli. Nella nostra mente, nella mia mente, nella tua mente, ci sono tanti tipi di io. C'è l'io buono e l'io cattivo. Quello, per intenderci, che aiuterebbe la vecchietta a attraversare è quello che invece manca, no. C'è l'io coraggioso, che magari scalerebbe l'Everest domani, e quello magari invece un po' più timoroso. C'è l'io più razionale, c'è l'io più irrazionale, eccetera, eccetera. Ognuno di questi io ha delle idee diverse, dei bisogni differenti, delle aspirazioni differenti. Una buona metafora per comprendere ciò che succede dentro di noi quando dobbiamo prendere una decisione è quella del Parlamento. E già non è che lo scenario sia quello dei più confortanti, diciamo. Facciamo che pensiamo a un Parlamento che funziona, in un ideale paese lontanissimo magari dal nostro. Bene, i nostri io sono un po' come i parlamentari, no? Ci sono i conservatori, i progressisti, i democristiani, i fascisti, i comunisti, eccetera. Bene, quando ti tocca un importante avvenimento di vita o comunque un dubbio da dover affrontare, cosa succede? Che i deputati, no? Parlamentari del tuo Parlamento interiore si riuniscono per discutere. Inizia il dibattito e all'interno di questo dibattito ognuno dei nostri io cerca di convincere gli altri io del fatto che lui la sa lunga, che dobbiamo seguire la sua strada, la sua direzione. Bene, in questo modo nascono i conflitti interiori ed è una parte assolutamente normale di un processo all'interno del quale delle posizioni tra loro in conflitto cercano di dialogare. Ma andiamo con ordine e vediamo punto 2 di questo video, perché non soltanto avere conflitti interiori è normale, anzi è un bene, anzi non averli potrebbe essere un grosso pericolo. Dunque, abbiamo visto che il conflitto dentro di noi inizia dal confronto e dal dialogo interiore di alcune diverse parti di noi. La metafora del Parlamento ci fa ben vedere come il dialogo tra parti opposte è fondamentale, perché è proprio ciò che sta a garanzia e a tutela della democrazia. Grazie a questo meccanismo tutti i diversi punti di vista a noi interni possono essere presi in considerazione e quindi ancora tutelati. Fuori metafora, il fatto che diverse parti di noi possono essere libere di esprimersi e anche ascoltate è un elemento che va a tutelare la flessibilità mentale, che in fin dei conti è proprio la base sulla quale appoggia la nostra salute psicologica. E allora proviamo a ragionare per assurdo e a trasformare il Parlamento, il nostro Parlamento interiore, in una dittatura. Per intenderci, una dittatura sotto nome di un io, come Kim Jong, è presente il dittatore nordcoreano che ha una pettinatura che sembra uscito da un cartone animato giapponese. Quindi non più tante voci per confrontarsi, ognuna delle quali porta un elemento di ricchezza per meglio comprendere la complessità della realtà. No, un'unica io, un unico dittatore, un'unica voce che decide ciò che è bene per tutti gli altri. Oh, la storia cosa ci insegna? Ma anche il presente, in fin dei conti, che cos'è che ci insegna? Che raramente questa è la strada per poter costruire qualche cosa di buono. Allo stesso tempo, se nella nostra mente non esistessero i dubbi, i conflitti, le incertezze, potrebbe essere un segnale di che cosa? Del fatto che si è instaurata al nostro interno una dittatura psicologica, cioè un segno di rigidità che sicuramente bene non fa. Cioè dire che certo prenderemmo delle decisioni in maniera molto più rapida, tutto sarebbe liscio, come l'olio, sarebbe tutto molto più uniforme, ma sarebbero decisioni sempre dello stesso tipo, che ci portano a vivere sempre lo stesso tipo di vita, senza novità, senza crescita. E noi sappiamo molto bene che se segui sempre la stessa via, ottieni sempre la stessa cosa, se fai ciò che hai sempre fatto, otterrai ciò che hai sempre ottenuto. Un po' come quando sui social si finisce poi sempre per seguire quelli che la pensano come noi, che ci rinforzano nel nostro punto di vista. Cosa succede? Che giorno dopo giorno ti arrocchi sempre di più sulle tue posizioni. Il problemino di tutto questo è che senza contraddittorio, ragazzi, non si va proprio da nessuna parte. E tutto questo in fin dei conti che cos'è? È la fine della vita, la fine del cambiamento, del confronto, della scoperta, la fine della novità. la morte, per dirla con un termine più duro e crudo, della nostra vita psicologica. Bene, detto questo, com'è che li gestisco? Lo vediamo nel terzo punto di questo video, che ha a che fare con l'accettazione del punto di vista dissonante invece che cercare di sopprimerlo. I conflitti interiori di per sé non sono fastidiosi, è l'ansia che associamo a essi e al conflitto tra loro che ci dà fastidio. Ed è proprio su questo punto che invece noi possiamo lavorare. Quindi, ad esempio, quando senti di avere dei dissidi interiori e dei conflitti interiori, cosa fai? Quando all'interno del tuo parlamento interiore c'è un dissidente, che cosa vogliamo fare? Mandiamo un killer che lo fa fuori perché non si adegua al coro? Pensi che veramente facendo fuori quella tua voce interiore, quel parlamentare dissidente, tu fai un favore al Parlamento? Oppure forse lo stai rendendo più povero di idee, più debole? Perché guarda, se fai la lotta a quel parlamentare lì che è dentro la tua mente, in realtà stai facendo la lotta a una parte di te. E paradossalmente, da questo punto di vista, quando tutto nella nostra mente è troppo tranquillo, forse potrebbe suonare un campanello d'allarme, forse lì potresti sì iniziare a preoccuparti. Se sul lavoro tutto è così calmo che non senti più quell'emozione che ti fa alzare dal letto la mattina, non ascoltare soltanto quella parte di te che ti suggerisce di tirare del tutto i remi in barca. Ascolta il tuo io che scalerebbe l'Everest e che riesce sempre a trovare nuovi stimoli, quello un po' più spregiudicato, quello un po' più coraggioso. Sempre che tu l'abbia già fatto fuori prima, si intende, è utile non farlo fuori. E magari, anzi, metterai in comunicazione quello dell'Everest con quello che vuole tirare i remi in barca e troverai un accordo, e scalerai il Monte Bianco e eviterai di sfracellarti sul Monte Everest. Serve il dialogo o no? È un conflitto interiore? Boh, forse, però può essere utile. Quindi normalizza le differenze, accetta serenamente tutti i vari io della tua personalità, la tua bontà ma anche la tua cattiveria, il tuo coraggio ma anche la tua paura, la tua intelligenza ma anche la tua stupidità, la tua forza ma anche la tua debolezza, perché gli opposti sono sempre complementari. Non esiste l'amore senza l'odio e imbavagliare uno solo dei due rischia in realtà di far perdere il senso e il significato anche l'altro, impoverendolo. Nella pratica tutto questo come si traduce? Beh, che quando vivi un conflitto interiore non è che devi avere per forza un'urgenza di risolverlo il prima possibile. Impara a starci dentro a questo disagio, impara a tenere dentro di te questo conflitto interiore. Impara cioè ad accettare la tremenda lotta tra due parti opposte di te. Pensa, oh, ho un conflitto interiore. Ok, va bene, lo accetto e accetto anche la sofferenza che tutto questo genera in me. Una seconda cosa che puoi fare è quella di riuscire a far dialogare volutamente tra loro le diverse parti, i diversi parlamentari del tuo parlamento interiore, cercando di dare loro uguale dignità, uguale rispetto. Per fare questo io mi aiuto molto con lo strumento della scrittura, quindi magari prima lascio la parola al mio io più buono, poi magari al mio io più tirchio, poi a quello un po' più coraggioso, poi a quello più spaventato. Ed ecco che poco alla volta sul foglio di carta faccio emergere tutte le varie sfaccettature che compongono la mia identità. E questo mi aiuta perché vedo nero su bianco i pro e i contro di ciascuna posizione e i vari parlamentari a me interni si sentono più ascoltati, più accuditi, più presi in considerazione. Di conseguenza sarà poi molto più facile far trovare tra loro appunto una mediazione. Cari amici, vivere una vita felice non significa avere una personalità compatta, unita, sempre al 100% in ogni situazione. Anche le persone felici, cioè, hanno una mente che crea dei conflitti, che crea dei dissensi, soltanto che queste persone in qualche modo riescono ad accettarli di più. Non ti serve, insomma, una personalità lineare. E che cos'è che ti serve? Ti serve una mentalità elastica, capace di accogliere anche la parte della tua personalità poco armonica. Bene, se cerchi un aiuto per aumentare l'elasticità mentale e quindi riuscire a gestire meglio i tuoi conflitti interiori, devi sapere che io e i professionisti che lavorano dentro Mind Center ci siamo. Ti lascio in descrizione a questo video il sito internet del centro di psicologia, psicoterapia e coaching da me fondato e supervisionato. Per oggi è tutto, se il video ti è piaciuto mettici un like, condividilo con una persona che ha bisogno di ascoltare queste idee e mi raccomando iscriviti al mio canale YouTube così non perderai i prossimi aggiornamenti. Ciao e alla prossima!